Buongiorno, benvenuti a questa diretta. Oggi è il 19 agosto, adesso do il via libera anche su Instagram, in maniera tale che siamo allineati come sempre su tutte quante. Alessandra Figureout, buongiorno da Sheffield. Ciao, 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 mitica. Allora, ci sono intanto, come sempre, c'è il QR code per iscriversi e abbonarsi gratuitamente o a pagamento al mio canale Substack, che non è sostitutivo riguardo al sito nicolaporro.it. Sono pezzi che faccio di economia e finanza molto approfonditi e molto lunghi. E, ciao Benedetta, che sono dunque complementari a quello che facciamo qua sul nostro giornale e hanno un taglio forse un pochino meno politico e molto più finanziario. Allora, però oggi vedrete che le due cose si incrociano. E intanto ci sono le solite notizie, il solito Ranucci, il solito, come si chiama, il solito Trump, il solito Lovaglio, che sarebbe l'amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, che ha salvato la banca e non si vuol far comprare. E su queste tre direttrici faremo la rassegna stampa di oggi, perché molto più di questo non c'è. La morte di Lucisano, un grande del cinema italiano, per chi fosse ovviamente interessato, non è questo il canale giusto, però insomma era un grande, veramente tra i grandi produttori del cinema italiano. E partiamo con Trump, perché sostanzialmente questa guerra che è iniziata il 28 di febbraio, israeliani e americani, come oggi leggevo su qualche giornale, oggi diventa sostanzialmente con l'abbandono formale di ogni, con la scadenza formale della tregua tra americani e iraniani, continua a essere una guerra, come stabiliscono e come dicono i militari, a bassa intensità, il che vuol dire che non ci sono troppi morti e feriti, non ci sono troppi missili e troppe bombe, però insomma lì ci siamo, non è molto. Ciao, intanto, ciao Pietro, buongiorno Nicola, bello, un saluto dalla mitica Bari. Trump quindi dice, beh, insomma, sono scaduti i termini e tra l'altro la cosa che lo ha fatto arrabbiare nei giorni scorsi è che l'Oman avesse fatto un accordo per il passaggio dallo stretto di Hormuz indipendente con gli iraniani da ogni accordo con gli americani, insomma, e ieri dice Hormuz è americano, insomma. Allora, l'idea che Hormuz sia americano fa un po' sorridere, è il solito modo di fare di Trump, però è anche il solito modo di fare dell'Europa, che su questa vicenda non ha toccato palla. Però succede una cosa che vi segnalo ed è la notizia fondamentale, e succede che ieri i tassi di interesse sul debito pubblico americano, che è pari a 39.900 miliardi, una cosa mostruosa, i tassi di interesse, cioè quanto paga lo Stato americano per avere questo debito, sono arrivati ai massimi dal 2007. Avete presente il 2007, l'anno in cui ci furono i primi segnali di bolle finanziarie che poi portò alla crisi dei mutui subprime del 2008? Cioè i tassi di interesse in America sono arrivati altissimi e, come spiegano i giornali, non sono arrivati altissimi, come spiego bene, secondo me, su Substack, bene perché è chiaro, non è che io ho inventato nulla, ma ho preso le informazioni degli esperti e cercato di renderle giornalisticamente semplice. Cioè questi tassi di interesse alti vogliono dire che gli americani pagano di più il loro debito. Ma perché sono alti i tassi di interesse? Perché la banca centrale li apre, li alza? No. Perché c'è molta più inflazione in America? No. Ma perché tutte quante le grandi società americane della tecnologia, Amazon, Google, Microsoft, Apple, stanno investendo un botto di soldi in tecnologia, in intelligenza artificiale, e per farlo non lo fanno con i soldi loro, ma con il debito. Quindi hai il mercato del debito in cui ci sono Google, Microsoft, Amazon che chiedono soldi e lo Stato americano che chiede soldi per i suoi bond. Beh, insomma, voi vi rendete conto che a questo punto, se tanti chiedono e in realtà pochi, o meno che pochi, adesso sono ancora tantissimi, vogliono dare, i tassi di interessi, che non sono altro che un prezzo, aumentano. E questa roba qui ovviamente si è fatta sentire sulle borse, e quello che io mi chiedo e che chiedo anche a tutti quanti gli esperti, e che cerco di portare su Substack, ma voglio raccontare anche qui nella zuppa di Porro e anche nelle pagine di economia: ragazzi, siamo sicuri che non siamo alla vigilia di una bolla, cioè di un crollo dei mercati, che sono 10 anni che salgono in maniera straordinaria? Vi segnalo anche che le grandi società tecnologiche, beh, stanno facendo un sacco di utili, però gli utili li facevano anche le grandi società bancarie con i subprime. Non è detto che l'utile sia sempre un utile sano. Vi faccio un esempio: l'utile è sempre sano, il profitto è sempre cosa giusta, come dice Milton Friedman, ma se gli utili non derivano dai prodotti che vendi, ma derivano dal fatto che le società che partecipi, cioè le quote delle tue società, aumentano di valore, è una specie di castello di carta, cioè io faccio utili non perché sto vendendo più prodotti, ma perché le quote delle società che io detengo aumentano di valore solo virtualmente, e allora si crea una specie di catena di Sant'Antonio o schema Ponzi finanziario, per cui io aumento gli utili non per quello che vendo, ma per quello che ho comprato finanziariamente, e questo non è sano. Poi c'è tutta la vicenda Ranucci. E come su Facebook non si vede nulla, c'è tutta la vicenda Ranucci, che è una vicenda che vede Ranucci ieri per la prima volta fare una comparsata pubblica, non mi ricordo dove, e questa comparsata pubblica c'è un bagno di folla, il Corriere ci racconta che ci sono un migliaio di persone, tutti a dirlo resisti, sei un eroe, però ognuno di noi ha i fan e non sono quelli purtroppo che valgono per quello che succede, valgono quello che avviene in questo caso su due fronti, quello giudiziario e quello diciamo politico all'interno della RAI. Beh, e sul punto di vista giudiziario bisogna prendere atto di quello che dice Ranucci, che è uno degli attori principali di questa vicenda, ha subito l'attentato e l'ha subito da uno dei suoi più cari amici. Dice: sto subendo un attacco vergognoso da mesi da parte dei mezzi di informazione. Questa è la vera vergogna del paese. Allora, sì, i mezzi di informazione sono andati duri sul moralista Ranucci, ma forse la cosa più vergognosa che oggi dovrebbe raccontare in pubblico Ranucci è di aver subito un attentato da parte di un suo migliore amico. No, scusatemi. Cioè, se io mi trovo davanti a un pubblico e mi hanno messo una bomba a casa e quando mi misero quella bomba dissi: arriva la mafia, la destra ha creato un clima, cioè quella bomba l'avevi presa sul serio, quando avevi preso sul serio quella bomba perché si pensava l'avesse messa la mafia, era il primo problema. Oggi che quella bomba si scopre che te l'ha messa il tuo migliore amico, beh, forse la cosa più vergognosa oggi è che il tuo migliore amico abbia messo quella bomba e che tu sia stato vittima di una bomba da parte di un tuo migliore amico, che poi sia bomba d'amore o no, questa è la cosa più vergognosa. Poi sul fatto che i giornali possono aver esagerato o non esagerato, beh, questa è la valutazione che spende a ognuno di voi, però la cosa fantastica è quella che dice Robby Baroni: converrebbe che Ranucci si dissociasse dal suo amico Bombarolo, cioè io non sono contento di avere un amico che per un motivo o per un altro prende delle persone pregiudicate, le fa prendere dal suo factotum, le paga, gli fa mettere una bomba, gli fa mettere una miccia, che vuol dire che la bomba quando esplode non è detto che esplode esattamente nel secondo in cui non c'è nessuno in quella stanza o in quella via. Beh, insomma, forse questa è la cosa vergognosa, che ci sia questo signore che si chiama La Vitola che fa una bomba, perché adesso non ce lo dimentichiamo, il punto fondamentale di tutta questa vicenda è che quello gli ha messo una bomba. Quindi, caro Ranucci, forse la cosa più vergognosa è che, nulla togliendo al fatto che tu sappia o non sappia che il vero tema su cui si interroga la stampa, la vera vergogna è che ci sia un La Vitola che pensi di mettere bombe un po' in giro o fare il mandante per mettere le bombe, se no ci siamo dimenticati. Poi La Vitola dice: è una bomba che ho messo per farti avere più scorta, andiamo bene. Quell'altro invece dice: è una bomba che ho messo perché i sondaggi volevano che tu diventessi presidente del consiglio. Insomma, una roba pazzesca. Il giornale parla di telefonata shock, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con Ranucci, che gli dice: comunque non c'è un movente. Cioè, il punto sostanziale è proprio questo che manca in tutto questo racconto, diciamo, difensivo da parte di Ranucci. Va bene tutto, tu non lo sapevi, tu sei vittima di un attentato, eccetera. Tutto sarebbe giusto se tu chiudessi il cerchio e cioè dicessi che sei vittima di un attentato di un bastardo che ha provato a metterti una bomba. Se questo cerchio non lo chiudi, è ovvio che poi i giornali un po' si interrogano sul tuo cazzo di comportamento. Francamente è normale. Cioè, se a me scopro che il mio capo degli autori mi mette una bomba per farmi un 1% più di share, io dico: ma sei scemo, cioè sei un pazzo, potevo rischiare la vita, almeno così sembra. Mi sembra un ABC della logica. E poi ovviamente c'è il famoso tema di Ruggeri, cioè la mitomania che riguarda tutti noi che facciamo televisione, e la mitomania porta ieri davanti al pubblico a dire, e questa cosa devo dire che la coglie Mario Aiello sul Messaggero, e che dice: il narcisismo insomma diventa imbarazzante. Ieri dice: Report è come il Giubileo per il Papa. Cioè, è un po' come quando lui si paragona ai martiri o ai grandi uomini da Moro a Borsellino o a Falcone. Cioè, francamente, qua è una farsa, non è una cosa seria. La bomba l'ha ammazzato Borsellino, Mattarella, Falcone, e i brigatisti hanno ammazzato Moro. Qua invece c'è il tuo amico da cui tu non ti dissoci che ha messo una bomba con la miccia sotto casa tua. Beh, insomma, è un po' diverso. E poi tra Giubileo e Report, francamente, va bene, io sono il primo a dire secondo me dovrebbe rimanere là, perché insomma c'è rispetto verso quelli che vedono una trasmissione che a me non piace per niente, è una trasmissione le cui inchieste sono attesi come sempre, ma le sue sono sempre la solita tesi. Ma il punto è un altro, cioè il Giubileo, ma cazzo, ma io dico un pochino stare attento, oppure capisco perché lui e la Vitola siano due cari amici, perché il tasso di narcisismo mitomania dei due deve essere molto simile. Nel frattempo invece la bomba la sgancia Libero, perché Amadori sul Libero dice che la RAI avrebbe già deciso, cioè di sospenderlo, e però a differenza di quanto è avvenuto per sospensioni che ricordiamo, Santoro, ma ne citano varie di sospensioni avvenute nel passato, ci sarebbe già un posto per lui di altrettanto importanza e di altrettanto valore all'interno dell'azienda per far sì che questa cosa non lo porti a un depotenziamento aziendale, lavorativo, che poi gli permetta di fare dei ricorsi. Mi sembra che questo sia il senso del titolo di Amadori oggi sul Libero. Ultima cosa, il solito lavaglio, è l'ultima parte di questa rassegna stampa finanziaria che parte con la finanza e finisce con la finanza. Beh, lui salva il Monte dei Paschi di Siena ben gestendola, e poi dopo però gli scalano il Monte, lui scala Mediobanca, e anche lì ha un successo contro tutto e contro tutti. Voleva, lo vogliono far fuori, e lui riesce a resistere come capo del Monte dei Paschi di Siena contro Caltagirone, e adesso però il Monte dei Paschi di Siena, che oggi controlla Mediobanca, vuole essere comprata, c'è un'offerta, una scalata in corso da parte di Intesa, e lui per difendersi oggi scrive Fabio Tamburini sul Sole 24 Ore. Cosa fa? Mentre è sotto attacco, insomma scalcia, che ha pieno diritto di farlo ovviamente, e cosa fa? Dice: faccio io un'offerta pubblica, una scalata, anche se deve essere concordata, con il Banco Popolare di Milano, anche se lì, dice Tamburini, i francesi che ne controllano un terzo del capitale non hanno nessuna intenzione di farsi comprare, e faccio una scalata a Banca Generali. Banca Generali è controllata dalle Generali, e la nemesi è che era esattamente la stessa Poison Pill, cioè era lo stesso meccanismo che voleva fare Nagel quando era in Mediobanca per non farsi comprare da Lovaglio, e non gli riuscito. Insomma, è il solito intreccio finanziario dietro al quale c'è potere, soldi, borsa, tante cose molto interessanti per gli appassionati. Vabbè, direi che per oggi è tutto, e noi ci vediamo come sempre domani. Ciao.